Fred Film Radio dalla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
Simone Sarana per Fred Film Radio, sono in compagnia di Mario Sesti, regista di Mondo Sexy, un documentario presentato alle giornate di autore qui al Festival di Venezia. Mario ha portato con sé un parterre molto ricco di ospiti che adesso vi introdurrà a lui. Prima di tutto però volevo chiedergli appunto come nasce questo progetto, quale persona ha coinvolto e qual è l'obiettivo di questo film.
Beh, in realtà si tratta, come spesso accade, da una situazione abbastanza contingente. La persona che possedeva ben 12 film sugli spogliarelli, che è stato un genere che ha avuto un momento di grande intensità commerciale, anche se è durato poco, tra la fine degli anni 50 e il 64, mi ha messo a disposizione per fare qualcosa. Io ho detto facciamo un film, perché come sa chiunque frequenti un po' i festival, oggi la vera difficoltà di chi fa i documentari in Italia è avere questi film che costano tantissimo, quindi la possibilità che la Compass Film di Libassi, per l'appunto, mi desse questa chance, ha generato. Poi naturalmente c'è anche la vanità del critico cinematografico, l'idea di parlare di film che non erano visti da decenni, che non si possono trovare da nessuna parte, non solo che non vengono visti al cinema, ma che non si trovano neanche su siti particolarmente specializzati, era naturalmente una forma di orgoglio, di piccolo narcisismo che mi ha guidato in maniera determinata per tutta l'avventura. L'idea era di parlare di questi film che parlavano di un'Italia molto repressa, la fine degli anni 50. Era un'Italia in cui l'unica possibilità di vedere delle donne nude era fondamentalmente il cinema. Questa è la vera ragione, diciamo così, estetico, commerciale, filosofica, la possibilità di vedere dei corpi di donne nude sugli schermi. Quando ho iniziato a lavorarci, ho costruito, diciamo così, questo film attraverso la selezione delle scene, eccetera, mi sono accorto fondamentalmente di due cose. Uno, che come mi aspettavo erano film dominati da una totalitaria pressione dello sguardo maschile, sono film fatti per maschi, quindi in cui gli uomini possono mettere insieme tante donne in una specie di recinto, una specie di harem, tanta carne messa insieme da guardare, e quindi la possibilità anche di giocare, ma nel senso di averne a disposizione come vogliamo, per poter ispezionare, guardare, scoprire, usare il corpo femminile. Dall'altra però la cosa più interessante è stata quella di scoprire che c'erano dei corpi femminili per certi versi più belli di quelli di oggi, senza chirurgia estetica, senza zigomi appuntiti, senza sederi rifatti, senza occhi strizzati, con un pochino di cellulite, un po' di pancetta, e ogni donna aveva la sua capacità di essere sensuale e bella. E quindi da una parte un profilo di abuso, dall'altra invece la scoperta che c'è una bellezza che probabilmente ci siamo persi. Ma la persona che mi ha condotto verso questa forma di consapevolezza è stata soprattutto la giornalista e studiosa Sabina Ambrogi, che casualmente è qui con me.
Alla quale diamo il benvenuto.
Ciao a tutti. Sì, devo dire che Mario mi aveva fatto prima vedere tutta questa serie di film per poter trarne delle considerazioni, e la cosa che più mi ha colpito da subito, oltre al raccapriccio di queste voci maschili piene di pregiudizio, piene di discriminazioni, eccetera, e anche lo spettacolo di un pubblico unicamente maschile, a volte anche femminile, ma era soltanto per pura messa in scena, diciamo, e di questo spettacolo di desiderio unicamente per uomini, e, diciamo, fatta una astrazione di tutto questo. Però la parte che più mi ha colpito in assoluto era l'assenza di tecnologie, di corpi appunto rifatti, ma non perché io abbia necessariamente in particolare qualcosa contro un corpo rifatto, ma perché erano particolarmente belli. Sono ovviamente delle ragazze giovani, molto atletiche, ma tutte imperfette, alcune poi c'avevano addirittura peli sotto le ascelle, che è tutta, fa parte anche di tutta una questione che si sta aprendo ancora adesso. Però era una bellezza e soprattutto una sensualità che, vista con gli occhi di adesso, ti fa riflettere su quanto erotismo, quanta sensualità, quanta verità, che forse è parte fondamentale della sensualità, avessero questi corpi così imperfetti.
In realtà devo dirti che una come mi è accaduto spesso in passato con un musicista col quale ho lavorato spesso, addirittura dal 2003, che è Federico Badaloni, che è vicino a me. È un film in cui la musica ha un ruolo decisivo, la musica ha spesso un ruolo decisivo e a volte se ne abusa. Io ne ho abusato tantissimo, soprattutto perché in questo film era molto importante che i suoni di oggi tracciassero una distanza da quel repertorio, no? Che creassero quello spazio di attenzione che è queste decine di anni che ci separano. E devo dire che Federico Badaloni, che è qui vicino a me, che è un musicista molto ricco, quindi lo chiamavo e dicevo: senti, mi serve un pezzo alla Shostakovich, e lui 2 ore dopo me lo mandava. Mi serve un pezzo alla Aphex Twin, che è un musicista elettronico, e lui la mattina dopo me lo mandava. Quindi, cioè, mi ha viziato in una maniera tale che ha contribuito, devo dire, a dare al documentario una ricchezza particolare. Quindi mi piacerebbe che anche lui raccontasse il suo punto di vista nella lavorazione del film.
Beh, grazie Mario. Io ho provato a seguire le intuizioni di Mario lavorando su qualcosa che restituisse l'idea della donna resa oggetto, e quindi ho preso la voce femminile, l'ho campionata e l'ho trasformata in uno strumento percussivo, e con queste percussioni fatte di voci di donne che vocalizzano ho creato, diciamo, un accompagnamento del discorso di Mario per tutta la prima parte del film. Alla fine invece ho cercato un riscatto, ho cercato un inno alla bellezza della donna, ma soprattutto alla sua capacità di risorgere, cioè alla sua resilienza, scrivendo un brano sinfonico, orchestrale, che lavora con un trucco di noi compositori completamente diverso, che è l'ostinato. Quindi ho creato una cellula melodica che ho cercato di rendere lirica anche per certi versi, e su questa ripetizione che sembra morire poi invece risorge sempre identica a se stessa, ho cercato di cantare un inno all'anima e al corpo delle donne, che non si lasciano piegare e non permettono a noi uomini di trasformarle in oggetti,
che è un vero peccato perché era molto divertente. In realtà una delle cose, anche qui, perché poi si fanno i film non soltanto perché vanno fatti per ragioni commerciali eccetera, ma anche perché, soprattutto i documentari, chi fa i film capisce le ragioni per quali fa i film mentre li fa, no? Quindi questo percorso che ho cercato di raccontarti poi mi ha portato anche a riflettere che qual è il senso invece dell'atto del denudamento oggi, quando non c'è più, grazie a Dio, l'egemonia dello sguardo maschile. E una delle cose che ho scoperto è stato imbattermi in Luna De Vita, che è una terapeuta qui vicino a me, che è la terapeuta al mondo che ha inventato per la prima volta lo psicoburlesque, cioè l'uso del burlesque per ragioni terapeutiche, e mi piacerebbe che potesse raccontarlo.
Sì, salve. Sì, è stato interessante vedere i film che Mario Sesti mi ha proposto di vedere, e soprattutto perché io con lo psicoburlesque, in realtà sono dei gruppi psicoeducazionali femminili, quindi rivolte alle sole donne, dove si cerca di lavorare molto su il vissuto della propria femminilità, le femminilità che ci siamo permesse e la femminilità che ci siamo invece interdette, e soprattutto il rapporto col corpo. Ed è interessante inserito poi in quel discorso proprio di questi film di quegli anni, dove c'è un'analisi senza dubbio sia sul corpo femminile e su come si spoglia e su come si rappresenta, ancora più interessante sullo sguardo dello spettatore, perché poi è l'osservatore quello che significa ciò che guarda. Quindi è stato interessante innanzitutto esplorare quell'erotismo maschile, l'erotismo degli anni 60, ma poi indagare il come un corpo naturale, un corpo un po' più rotondo, un corpo anche peloso, un corpo magro, un corpo tonico, come le donne riescono a interpretare la propria femminilità, essere se stesse, e a conciliare, quindi a fare pace con il proprio corpo, così diverso in realtà, in un momento sociale in cui è vero che dilaga l'immagine dei corpi nudi, ma sono dei corpi perfetti, sono dei corpi costruiti, omologati, e non sono dei corpi che riescono a permettere alle donne di essere se stesse. Devono sempre assomigliare a qualcosa che comunque fa ancora parte più dell'immaginario maschile che di quello femminile.
questo percorso e questo cammino, devo dirti, che poi mi ha portato a una persona che ho già intercettato per altri motivi di lavoro, che è un pochino, se vuoi, lo zenith del film, no? Se quei film rappresentavano diciamo così, lo sguardo maschile, se il corpo femminile era in qualche modo direttamente imprigionato in questa rete di sguardi maschili, che ne è del corpo femminile quando viene gestito da una donna? Cioè, non è che il denudarsi in sé sia in qualche maniera oggetto, no, non volevo che si entrasse in questo film con una condanna un po' bacchettona. In realtà c'è tutta una realtà che è gestita direttamente da artiste che hanno interpretato l'atto, la scena, la messa in scena del denudamento per farne una forma espressiva autonoma, che è appunto quella del burlesque. E questa artista che sta nel mio film e che è qui oggi, che è Alba Doro Gala, che tra l'altro è un'artista di livello internazionale, tant'è vero che subito dopo Venezia andrà in America per concorrere agli Oscar del burlesque, è quella che poi alla fine del film un po' rovescia, diciamo così, questo schema, no? Questo schema maschile. Quindi mi piacerebbe che fosse lei a parlarne.
Grazie, ciao a tutti. Beh, sì, in realtà sono molto contenta di apparire magicamente verso la fine del film, quando c'è la resilienza di cui si parlava prima. Quindi, in realtà, guardando queste scene, io mi sono sentita un po' a casa, no? Queste donne imperfette che sono molto simili a me, alle mie colleghe. Tuttora le donne del burlesque non ricercano uno stereotipo di bellezza così omologato, siamo tutte molto diverse fra di noi e riusciamo a compiacerci della nostra diversità, della nostra pancetta e anche delle nostre rughe. E nonostante le piccole imperfezioni riusciamo a spettacolizzare il nostro corpo. Dicevo, sono contenta di essere arrivata nel momento della resilienza, perché appunto il mio è un punto di vista molto diverso. Vedere questi corpi di queste ragazze che venivano un po' così osservate da quest'occhio così maschile e un po' forse inquadrate, no? In qualcosa che è un po' più rigido del più fantasioso universo femminile, mi ha fatto pensare invece a come utilizzo io il mio corpo, quindi da regista di me stessa, utilizzando il mio corpo e il mio potere comunicativo, quindi facendo di me stessa il mio film, il mio cortometraggio quando salgo sul palco. E fare questo da donna libera e farne un mestiere, sapere che le persone che sono lì, che un po' nel film vengono ridicolizzate perché sono un po' stupidotte, perché hanno bisogno di andare a sbirciare la nudità femminile, ritrovare queste persone e sapere che pagano un biglietto per vedere me nuda per 5 minuti, anzi per qualche secondo, perché 5 minuti mi servono per sfogliarmi, mi fa sentire davvero una delle donne più felici al mondo.
Dunque, ringraziando tutti i presenti per il loro contributo e complimentandomi per il film, ricondurrei un attimino il discorso al di là di Mondo Sexy sull'industria cinematografica. Noi a Fred piace un po' provocare i nostri ospiti cercando di capire quello che ne pensano su questi argomenti, per cui Mario Sesti, che ha lavorato come regista per numerosi documentari ma ha anche scritto alcuni film di finzione, ti chiedo: qual è la differenza tra un film di fiction e un film documentario? In quale dei due campi ti trovi più a tuo agio? E se hai pensato di portare questo progetto che sei qua a presentare oggi in un lungometraggio di finzione un giorno?
Dunque, questa è una domanda molto interessante. La prima risposta da critico cinematografico, quindi la più comoda, è che comunque il documentario è uno spazio di libertà. Se io avessi avuto anche se fossi stato un regista più famoso, importante, più potente, mi avessero chiesto di fare un film di finzione sugli spogliarelli degli anni 60, non avrei avuto la stessa libertà che mi sono concesso io in un documentario dove uso animazioni digitali, la musica di Federico nella quantità e nella forma che decido io, un testo che ho scritto io, che è un testo saggistico a tutti gli effetti. Però Per non essere ipocriti, effettivamente, se devo dirti, il passo successivo di questo lavoro sarebbe veramente immaginare una storia, quindi, come dire, uno storytelling, no? Immaginare un personaggio, no? Di una persona che magari fa quel lavoro lì, che la sua vita, la sua biografia, i suoi sentimenti, le sue relazioni, le sue avventure esistenziali, che si trova a lavorare in un film del genere. Questi film poi venivano a volte, come racconta un po' il mio film, inventati, no? Ci sono dei pub londinesi che oggi sono del tutto inverosimili, che venivano fatti in un angoletto di uno studio di Cinecittà, no? E quindi effettivamente sarebbe bello avere la volontà, la determinazione, i soldi necessari per scrivere una sceneggiatura e proporla a un produttore. Lo stato della mia vita in questo momento non mi spinge verso una cosa del genere, però, per essere onesti rispetto alla tua domanda, ti dico che c'è una parte di desiderio che va in quella direzione.
Chiarissimo, allora non mi resta che ringraziarvi, augurarvi buona fortuna con tutti i vostri progetti.
Grazie a voi dell'attenzione, grazie a Fred naturalmente.
E ricordiamo appunto che abbiamo chiacchierato con Mario Sesti e i suoi collaboratori, presenti a Venezia alle giornate degli autori con il film Mondo Sexy. Io sono Simone Soranna, questo era Fred Film Radio del Festival Insider. Grazie, alla prossima.
Grazie a voi. Grazie.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.